Pagina 3.
Le 9 un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Oggi, 4 giugno, vogliamo iniziare partendo da una iniziativa, da un convegno che si tiene qui a Roma. È un convegno che è stato organizzato da un'associazione culturale, Sound Good, e da una rivista, la rivista Confronti, che affronta un tema molto importante, quello del rapporto tra le donne e le religioni. C'è per loro, per le donne, libertà all'interno appunto delle strutture religiose, delle tradizioni religiose, e insomma su questo tema molte studiose, molte interpreti appunto del pensiero religioso e anche femminista si confronteranno in questo convegno che si tiene a Palazzo San Macuto. E a venire oggi nelle pagine di Cultura pubblica l'anticipazione di 3 degli interventi che verranno fatti: uno di Anna Foa, che parla appunto della situazione della donna all'interno della religione ebraica, uno della teologa cristiana Angela Alesbello e un altro di una studiosa musulmana, Sherazad Usmand. E sono proprio i 2 discorsi fatti dalla Alesbello e dalla Usman quelli che ci hanno più colpito e che sembrano insomma permettere di fare un discorso interessante per capire lo stato dell'arte, qual è la situazione adesso. È per esempio la Alesbello che racconta di una marcia rosa dentro le chiese, appunto perché la vera verità per la teologa è che all'interno della tradizione cristiana ci sono stati necessari quasi 2 millenni perché il comportamento di Gesù verso il genere femminile diventasse un esempio da seguire. E tra l'altro appunto le prime a capire questa cosa sono state non le cattoliche ma le calviniste, che appunto hanno conquistato il diritto a leggere da sole le scritture e hanno capito che alcune cose che erano, come dire, represse e mistificate all'interno del discorso ufficiale della gerarchia, nel Vangelo avevano tutt'altra declinazione. E quindi una battaglia per la parità di genere all'interno del cristianesimo si è innescata proprio alla fine del XVII secolo. E quindi, dice Alesbello, riflettere di nuovo sulla questione femminile non è un'inutile ripetizione, ma contribuisce a mantenere viva l'attenzione su una situazione esistenziale difficile ancora presente. Perché appunto, se davvero nel Vangelo la stessa figura di Gesù sembrava di estrema apertura verso la figura della donna, di estrema apertura e di grande, come dire, accettazione paritaria, poi appunto per circa 2000 anni questo messaggio è stato cancellato, messo velato da una serie, come dire, di altri discorsi da parte delle gerarchie. E quindi non è stata una lenta evoluzione, ma una scoperta improvvisa e una battaglia. Come è avvenuto? Si può dire, dice Alesbello, che sono stati necessari quasi 2 millenni perché il comportamento di Gesù nei confronti delle donne fosse apprezzato e diventasse un esempio da seguire. E ciò è accaduto perché appunto nel XVII secolo alcune donne appartenenti alle comunità puritane degli Stati Uniti, si trattava come sappiamo di comunità calviniste scacciate dall'Inghilterra, hanno potuto leggere direttamente, senza mediazioni, quindi il testo sacro, e hanno scoperto ciò che Gesù aveva fatto a favore delle donne, e quindi con sicurezza che proveniva dal sostegno di Dio hanno chiesto di partecipare attivamente alla vita pubblica della loro comunità. La chiusura degli uomini è stata immediata e l'unica via che sembrò percorribile alle donne fu quella della rivolta. Il movimento si diffuse in Inghilterra, nei paesi dell'Europa settentrionale, e iniziò una lunga guerra appunto che dagli anni del XVII secolo cominciò a dare i suoi frutti soltanto nella prima metà del Novecento. E quindi ecco, quella che racconta Alesbello è la vicenda di una battaglia che è durata moltissimo per la parità di genere e per la differenza sessuale all'interno del cristianesimo. È una battaglia che non è ancora conclusa. Invece Sherazad Usmand ragiona su un termine di cui si è parlato moltissimo, perché parla di sottomissione come possibile interpretazione e traduzione della parola Islam: sottomesse sì, ma soltanto ad Allah. E intanto la Usmand mette in discussione un po' questa traduzione troppo letterale. Spesso nei testi degli orientalisti e traduttori europei trovo la parola sottomissione come significato principale di Islam. Ogni parola però in arabo ha una radice di 3 consonanti senza vocali. La radice della parola Islam, l'infinito del verbo aslama, islam. Se viene vocalizzato, salm significa salute, se letto selm significa pace. Nella forma verbale, aslama letteralmente si dovrebbe tradurre con consegnarsi o darsi per raggiungere la pace e la vera salute. E allora questo che vuol dire in 2 parole? Che più che sottomissione dovremmo tradurla appunto come scelta di consegnarsi, scelta di sottomettersi. Insomma, c'è un elemento attivo nella parola Islam che viene, come dire, cancellato oppure molto ridimensionato dalla traduzione sottomissione. E dice la Usmand, non solo questo è uno dei nomi di bellezza che vengono dati a Dio, al Salam, ma il Corano fa differenza tra Islam e fede. L'Islam sarebbe il primo atto volontario dell'essere umano nella via della ricerca di rettitudine, ma non la stessa cosa della fede. E questo quindi è un elemento che riguarda la scelta. L'elemento in più che riguarda il tema della riflessione che viene affrontato nel convegno romano è che questa centralità della libertà all'interno dell'Islam riguarda sia la donna che l'uomo. La donna, come l'uomo, è libera di scegliere ogni atto della propria vita ed è pure libera di scegliere se consegnarsi a Dio oppure no. C'è una differenza testuale nel Corano riguardo alla responsabilità della discesa dallo stato paradisiaco. E qua c'è un altro elemento, il peccato originale secondo la teologia cristiana. Beh, il Corano letteralmente lo capovolge, perché nel Corano il vero responsabile non è Eva la tentatrice, ma Adamo che si fa tentare da Satana ed è il primo e principale peccatore. E questo è uno degli elementi in cui la centralità della donna all'interno dell'Islam, secondo Shahrazad Usmand, viene messo in evidenza. Il secondo elemento riguarda uno dei capitoli del Corano più lunghi, che si chiama Nisa, che vuol dire le donne. E nota la studiosa che è significativo che non c'è un capitolo equivalente dedicato agli uomini, ma soltanto all'essere umano. Quindi dentro le trattazioni più specifiche del Corano esistono appunto le donne e poi i generici esseri umani, e quindi anche questo significa che la donna ha una peculiarità, è prevalente rispetto alla figura maschile. E per finire, la figura di Maometto. Perché nella ricostruzione della Usmand e di molti studiosi appunto del pensiero e della religione musulmana, la figura di Maometto è impensabile senza il ruolo delle sue donne. Intanto dalla prima moglie, la grande Khadija, che è stata non solo la prima persona a credere in lui e nella sua missione, ma addirittura è stata la sua maestra spirituale, aveva anche 15 anni più di Maometto. E poi c'è la loro figlia Fatima, l'unica erede rimasta del profeta, è onorata dal padre tanto da essere da lui chiamata col titolo d'onore Ummi Abiba, mia radice, mia madre, mia maestra. E poi alla fine della vita l'unica moglie, la vergine giovane Aisha, diventa una delle maggiori figure narranti della tradizione islamica. Questo è la complicazione, perché appunto si parla di Islam e si vede quanto le donne vengano oppresse all'interno di certe situazioni, appunto al regime teocratico musulmano o al regime, insomma, di stretta lettura ristretta della Sharia. Però se invece uno, secondo Shahrazad Usmand, va a leggere il Corano per così come è scritto, scopre che insomma il vero messaggio riguardo alla donna è tutto diverso. Allora probabilmente quello che sta succedendo, o che dovrà succedere all'interno del mondo islamico, è un po' come il percorso che invece descriveva la Angela Alesbello per quanto riguarda il mondo cristiano. Ci vorranno moltissimi anni ancora perché le donne musulmane possano, come dire, leggere e rivendicare il messaggio femminista, diciamo, che sta all'interno del Corano, e iniziare allora la loro battaglia, come fecero le cristiane a partire da quelle calviniste espatriate dall'Inghilterra negli Stati Uniti nel XVII secolo. Ecco, questi sono alcuni dei temi di cui si discute oggi. Vi ricordo, donne, per loro c'è libertà nelle religioni, è un'interessante anticipazione che trovate a pagina 25 di Avvenire. Thank you. Our Delight, questi sono Tommy Flanagan sul canale destro della registrazione stereofonica e Hank Jones sul canale sinistro, se per caso state ascoltando in cuffia la radio. Questo è il brano che ci accompagna nella puntata di oggi. pagina3.rai.it è il nostro sito che vi consigliamo di andare a vedere. Qui in studio c'è Pietro Del Soldà, che trascinato da Hank Jones e Tommy Flanagan stava suonando un pianoforte
che non è male a quest'ora del mattino.
Che non è male, però in realtà è qui per anticiparci cosa si discuterà oggi, a tutta la città ne parla.
Vittorio, i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Prima Pagina, continuano a parlare di politica, complice forse anche la presenza questa settimana al microfono di un osservatore così attento ed esperto delle cose politiche come Stefano Folli. Si interrogano sull'esito delle elezioni, in particolare Marco da Modena stamattina, che si è definito un moderato di centrodestra, dice: ma io chi voterò? Perché Salvini è troppo estremo per me, e poi non diventerà mai un leader nazionale, dice Marco, non sfonderà mai a sud di Roma. Dall'altra parte, ha detto Marco, Berlusconi è bollito, quindi chi mi rimane?
Bene, quindi il centrodestra, le prospettive, diciamo, del centrodestra da qui a ai prossimi anni, ai prossimi voti, alle prossime occasioni. Questa è Tutta la città ne parla, con Pietro Del Soldà e la sua redazione, alle 10. Se volete intervenire, 335-56-34-296, oppure lacittachiocciolarai.it.
Grazie Vittorio.
Grazie Pietro. E andiamo avanti invece con la consueta panoramica delle pagine culturali dei quotidiani, a partire dal Messaggero, che racconta del Festival di Ravenna. Il Festival di Ravenna è un festival di musica e teatro dove viene celebrato Dante Alighieri. Alighieri in musica, perché due musicisti contemporanei, Guarnieri e Piovani, hanno scritto delle partiture apposite per ricordare appunto Dante Alighieri. A proposito di Dante, vi ricordo il programma di Radio 3, Dante 750, è un modo di raccontare Dante diverso dalle solite consuete prospettive. Non sono letterati, non sono italianisti che lo raccontano, ma persone che gli inferni, i purgatori e i paradisi li hanno attraversati nella loro esistenza. Questo sabato, la trasmissione va regolarmente in onda tutti i sabati alle 18, ma questo sabato, vi ricordo, per la festa di Radio 3 a Forlì avremo un leggero spostamento di orario, e quindi per ascoltare Dante 750, vi ricordo, sabato dovete collegarvi alle 19, non alle 18. Andiamo avanti con Avvenire, che parla anche del codice Enigma. Il codice Enigma sarebbe appunto il sistema criptato dei nazisti, con cui cercavano appunto, che venne interpretato e decrittato dagli inglesi. Però insomma, libri, film e saggi stanno ridimensionando il ruolo di questa operazione di decrittazione nelle sorti belliche della Seconda Guerra Mondiale. Il Manifesto parla anche lui di Seconda Guerra Mondiale, perché si tiene a Vienna una mostra che cerca di illustrare come sarebbe stata la capitale austriaca se non fosse scoppiata appunto la Seconda Guerra Mondiale, perché il Führer Hitler aveva un progetto assolutamente radicale di sventramento e di ricostruzione, secondo i suoi criteri architettonici, dell'appunto di Vienna. Questa specie di genocidio e di urbanicidio doveva iniziare verso il 42, ma fu appunto lo scoppio della guerra che complicò tutto, e per fortuna. Il Fatto Quotidiano riporta un'interessante intervista invece a un musicista, Giorgio Moroder, che racconta i suoi tempi, la sua storia, la sua avventura nel mondo della musica, e dice: io che ho inventato la disco music ora devo trattare con i discografici. La Stampa, ma anche altri quotidiani, ad esempio Repubblica, danno molto attenzione invece alla questione della libertà di stampa in Turchia. I giornali sono in rivolta, siamo a 4 giorni dal voto e Erdogan, il leader turco, ha proposto e tentato una nuova stretta sulla stampa, che appunto ne parlano per ad esempio Marta Ottaviani sul quotidiano di Torino. Dal Giornale vi segnalo un articolo, La vecchiaia fa ringiovanire, perché da Auger a William Schneider fino a Sorrentino ci sono libri e film che hanno riscoperto questo filone come un filone importante per l'editoria e per il cinema. Su Repubblica, Famiglia e Internet, ecco la mappa del linguaggio del nostro tempo, è il Diamanti che presenta le parole chiave del presente in vista anche di questa festa dedicata alla Repubblica delle Idee, una festa in cui appunto i collaboratori di Repubblica si incontrano a Genova. Per finire, l'avrete sentito dal giornale radio, è ancora in corso, credo, e comunque si è avviata questa notte una nuova operazione per quanto riguarda la famosa inchiesta Mafia Capitale, 44 arresti, insomma una vicenda che sconvolge profondamente la città di Roma, la politica di Roma, ma non soltanto. Ecco, il mio suggerimento è leggere i documenti che si possono per ora trovare. Esistono due libri, ci sono due libri che sono molto utili. Uno l'ha scritto Giampiero Calapà, si chiama Mafia Capitale, l'ha pubblicato La Nuova Frontiera e appunto contiene i primi documenti appunto su questa inchiesta che adesso è al suo secondo atto. E l'altro, forse più completo, è il libro di Marco Lillo e Lirio Abbate, si chiama I Re di Roma e l'ha pubblicato Chiare Lettere. Ecco, questi sono due consigli di lettura, due libri per avere miglior rapporto con la cronaca. E una vicenda abbastanza interessante è quella di Marcello Pagano, un professore che dal 78 insegna ad Harvard, è un italiano che si è trasferito negli Stati Uniti ed è un grande esperto di bioterrorismo, ne scrive oggi sulla stampa Paolo Mastrolilli, perché il Pagano oggi viene insignito della laurea ad honorem all'Università di Milano Bicocca. E questa è una storia classica, diciamo, di italiani espatriati. È un italiano sui generis Pagano, perché viene da Alessandria d'Egitto, uno di quegli italiani nati appunto in Egitto, di famiglia però di origine livornese, appunto, che poi ha girato molto il mondo, in Italia ci ha vissuto poco o niente, però continua a avere un grande rapporto con l'Italia, con la lingua italiana, e da italiano è diventato appunto il massimo esperto di biostatistica. Che cos'è la biostatistica? È lo strumento, ci spiega Pagano in questa intervista, che consente di prendere decisioni sulla base dei numeri che non possiamo osservare. E fa un esempio: pochi giorni fa i medici americani hanno stabilito che quando una persona è sieropositiva è meglio cominciare subito la terapia del retrovirus. Come hanno fatto? Studiando un campione che poi ha consentito di applicare il risultato agli oltre 30 milioni di HIV nel mondo. Ecco, questi sono meccanismi di biostatistica che possono essere applicati appunto nella lotta al bioterrorismo. E appunto Pagano è diventato uno dei principali consulenti del governo americano dopo l'11 settembre, quando ci fu una lunga fase di trepidazione per le lettere all'antrace. Beh, ci chiesero i politici, agli biostatistici, di capire se il paese stava subendo un attacco. Per fortuna non si trattava di questo, ma è appunto un problema, quello del bioterrorismo, che in un mondo complesso in cui i trasporti aerei moderni muovono milioni di persone ogni giorno, beh, insomma, può essere affrontato soltanto attraverso strumenti analitici molto sofisticati, per esempio la biostatistica. E a proposito di biostatistica, naturalmente Pagano parla molto di fuga dei cervelli, molti italiani vanno a studiare con lui oppure devono andare a studiare in un altro dei grandi istituti di biostatistica, che è quello del Karolinska Institute di Stoccolma. Beh, insomma, una notizia però positiva riguarda l'Italia, perché, dice Pagano, noi nel nostro piccolo abbiamo creato una scuola estiva a Treviso dove vengono studenti di tutto il mondo per specializzarsi nella biostatistica. Molti vanno via perché poi non ci sono i soldi per lavorare. È fondamentale investire nella ricerca scientifica se vogliamo restare al passo con il resto del mondo e non diventare un paese soltanto per turisti. Ecco, queste sono alcune riflessioni. Ci sono figure così nella cultura, alcuni italiani che hanno scelto di espatriare sono molto noti, altri meno noti come Pagano, ma svolgono svolgono lavori importanti e soprattutto sono esperti in materie che sembrano astruse, in realtà sono materie che ci permettono di avere il polso, la situazione del mondo moderno e contemporaneo in modo molto capillare. L'italiano che in America combatte il bioterrorismo è l'articolo di Paolo Mastrolilli sulla Stampa di oggi. Insomma, come si fa a trasformare pagina 3 in 6 gradi di separazione? Molto semplicemente, collegando in modo anomalo gli articoli tra di loro. Perché secondo voi che rapporto c'è tra Marcello Pagano, appunto un docente di biostatistica, e Teresa Cremisi, la famosa regina delle lettere francesi e italiana, insomma, è la grande regina dell'editoria francese, la boss di Flammarion, e adesso sta diventando anche romanziera. Beh, una cosa in comune c'è: la nascita Alessandria d'Egitto, perché proprio da Alessandria d'Egitto e dai suoi ricordi di bambina parte l'ultima fatica di Teresa Cremisi, appunto, che è diventata romanziera. E La mia paura, il giudizio di Houellebecq è il titolo dell'articolo intervista che Anaïs Ginori dedica alla Cremisi sulle pagine di Repubblica. Ho l'immaginazione portuale, così comincia il primo romanzo di Teresa Cremisi, una bambina che nasce nella borghesia cosmopolita di Alessandria d'Egitto, fantasticando su leggende di battaglie navali come quella di Aboukir, dove villeggiava l'estate raccogliendo ricci di mare con il padre. Salpare, prendere il largo, un destino per lei. Nel 56, a nemmeno 11 anni, Cremisi è costretta, come tante famiglie, all'esilio durante la nazionalizzazione del canale di Suez, e abbandonano appunto questa grande villa con servitù per ritrovarsi in un appartamento, in un normale appartamento a Milano. I miei genitori hanno perso tutto, ma mi hanno insegnato che niente è impossibile, racconta la grande signora dell'editoria nell'ufficio da presidente del gruppo Flammarion, Place de l'Odéon a Parigi, ed è anche nel comitato di amministrazione di RCS, ma non vuole commentare la possibile fusione con Mondadori. E questo naturalmente è un peccato, perché naturalmente il parere di Teresa Cremisi su quello che sta succedendo, sta per succedere all'interno del panorama e del paesaggio editoriale italiano, sarebbe molto interessante. E invece no, questa intervista di Anaïs Ginori, peraltro molto interessante e divertente, si occupa semplicemente dell'aspetto naturalmente autoriale di Teresa Cremisi, che intanto dice una cosa, insomma, perché una persona che vive ed è a contatto con tutti i grandi segreti dell'editoria ormai da più di 30 anni, il primo libro lo fa parlando di navi, battaglie navali, delle coste dell'Egitto, perché, dice la Cremisi, è un fatto di onestà. Avrei potuto scrivere di tutto, rivelando i segreti, i retroscena dei premi letterari, i vizi, i tic e le manie dei miei amici scrittori, ma insomma sarebbe stato come tradire la fiducia, il patrimonio di fiducia che ho accumulato con gli anni. Allora ho scelto di raccontare qualcosa che normalmente le donne non raccontano: le navi, le battaglie per mare. E ha detto sì, per la Cremisi questo è fondamentale. Volevo capire questo mondo che popolava il mio immaginario fin da quando ero bambina, e ho deciso appunto di debuttare nella narrativa proprio in questo modo. Il titolo dell'intervista di Anaïs Ginori poi si riferisce al fatto che effettivamente anche una grande signora dell'editoria, una grande boss dell'editoria, quando diventa autrice ha le sue ansie, ha le sue paure, e avendo, come dire, amici del calibro di Houellebecq, ha deciso di rischiare, ha mandato il manoscritto all'amico scrittore, e pare che lui abbia avuto parole carine. Dice: è stato carino con me. Non so cosa voglia dire, perché immaginarsi Houellebecq carino, insomma, che dice cose carine, è un po' buffo, però va bene, questa è è il succo dell'intervista. Nell'intervista ci sono molti altri dettagli, poi si parla della sua carriera anche di editrice, ma senza appunto rivelare nulla di misterioso. Ovviamente si parla anche della differenza tra il mercato editoriale francese, un grande mercato in espansione, e quello italiano, un mercato editoriale piccolo con un'enorme differenza tra nord e sud. E insomma, dice la Cremisi, e penso abbia ragione, la Francia è un paese ideale per fare l'editore, i numeri sono più del doppio rispetto all'Italia. Inoltre alcuni politici hanno legiferato permettendo di proteggere questo settore, e poi lo scrittore è un mestiere rispettato in cima alla scala sociale. Insomma, queste sono alcune differenze abbastanza radicali tra Italia e Francia, differenze che la Teresa Cremisi forse conosce meglio di tutti. L'intervista, ve lo ricordo, si chiama La mia paura e il giudizio di Houellebecq, l'ha realizzata Anaïs Ginori, la trovate sulle pagine di Repubblica. E questo era Our Delight, Tommy Flanagan e Hank Jones, due grandi pianisti jazz. Un brano è il brano che ci ha accompagnato per tutta la puntata di oggi di Pagina 3, brano che è stato definito da un nostro ascoltatore con un SMS strimpellamento nevrotico. Questo è come bestemmiare il nome dei santi del jazz, Flanagan e Hank Jones, quindi il nostro ascoltatore è bonariamente scomunicato. Noi invece concludiamo la puntata di oggi parlando di una iniziativa che si avvia oggi a Roma e durerà fino al 7 giorno, e si chiama Tutti i colori della liberazione. È un'iniziativa al Parco Energie, dove appunto là il tema della liberazione viene riattraversato attraverso il lavoro degli artisti, dei writer. Sono tre giorni di iniziativa in occasione dei 60 anni del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso e dell'anniversario della liberazione di Roma dal nazifascismo. Insieme a Zero Calcare, Mario Fiorentini, musicisti, partigiani, libri, artisti, disegnatori, cori e gruppi musicali. È un progetto, dicono i promotori, che nasce dal desiderio di mettere insieme linguaggi diversi e storie diverse, accomunate dalla voglia di comunicare con passione e con mezzi nuovi, non con i soliti mezzi, appunto la dimensione universale della lotta antifascista. Questo è quindi Tutti i colori della liberazione, per chi è a Roma, appunto al Parco Energie. E qui in studio invece Guido Zaccagnini, che ci anticipa gli ascolti. Ciao Guido, di Primo Movimento.
Buongiorno, sì. Allora, oggi cominceremo con Euskel, che poi significa in lingua locale il paese basco. Poi passeremo al festival pianistico di primavera della RAI, e poi in una grande ripresa, una grande riproposta, cioè il trio di Trieste con Piero Farulli, che esegue pagine di Brahms e Schumann.
Benissimo, allora aspettiamo di ascoltare
con ansia.
Con ansia, l'Euskel di Guido Zaccagnini. Grazie a Fabrizio Pacione in consola, a Piero Pugliese in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma, e a Marzia Coronati in redazione. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.